l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E alle 21.04 puntata di Memoria Resistente qui dall'infospazio Chinatown con continueremo la storia. Appunto, eravamo arrivati a narrarvi le vicende di Enrico Martini Mauri, partigiani penne nere, che dopo le gravi perdite subite, gli duri scontri di Boves, Malmaudagna, la Val Casotto, si sono trasferiti nelle Langhe. Questo nel contesto anche delle lotte attuali che si stanno appunto compiendo. Adesso vediamo anche gli attacchi del borghese pidino per riuscire a far passare un referendum atto a dare ancora più via libera alla borghesia imperialista e comunque ai padroni. Chiaramente noi non ci stiamo. Vogliamo ricordare appunto che questo personaggio di Boy Scout toscano continua a tentare la via di questi referendum truffa nei confronti del popolo italiano per riuscire a dare ancora più mano ai padroni per lo sfruttamento della povera gente. Quindi anche noi della Memoria Resistente vogliamo dargli un no secco a sto babbeo toscano, appunto per fargli capire, anche se non vogliamo dargli solo un no così per il referendum, vogliamo dare un no stabile perché se ne vada a casa e portare avanti la lotta di liberazione, ma non solo da questo referendum inventato così un po' perché gli salta in mente quello Boy Scout, che non è di sicuro farina del suo sacco, ma chiaramente è opera di Confindustria e padroni vari. Quindi noi vogliamo appunto cercare di fermare questo personaggio e di continuare sulla via di riuscire a toglierci dalle scatole questo governo di padroni e di portare la classe operaia al potere. Oggi è il 26 ottobre, tra due giorni purtroppo ci sarà l'ennesimo anniversario che sicuramente i quattro fascisti di merda continueranno a decantare come il periodo più bello d'Italia, quel maledetto 28 ottobre del 1922, in cui appunto quasi 100 anni fa un ammasso di fascisti mise sotto il regime di dittatura il paese, e quello che sta facendo appunto lo stesso personaggio del Boy Scout toscano con le sue leggi fascistissime, perché null'altro sono che questo. E noi invece siamo qua a narrare la storia di quei ragazzi che 70 anni fa e più, e ancora prima dell'8 settembre, come ripetiamo sempre, iniziarono la lotta di liberazione per liberarci dai tedeschi, altro della Wehrmacht, altri personaggi a servizio di un altro dittatore che altro non era anche lui che un burattino dei vari ThyssenKrupp, nomi tristemente famosi, la Bayer, tutti quei capitalisti che intendevano con la guerra ampliare ancora di più le loro ricchezze. Quindi detto questo, come al solito, allora noi ribadiamo il no a quel babbeo di Renzi. Vogliamo iniziare di nuovo la lettura di questi ragazzi che dopo appunto, come dicevo, essersi sottratti all'accerchiamento tedesco, avendo purtroppo dovuto abbandonare le loro primordiali postazioni nelle vallate, perché comunque la pressione nemica per questi ragazzi che avevano appena iniziato questo cammino di liberazione, appunto, erano ancora privi di tante cose, poche armi, poche munizioni, avevano poco da mangiare, ma non mancava però l'aiuto della popolazione che dava a questi ragazzi quello che potevano, anche se qualche volta si trattava solo di un pugno di castagne secche o di un pezzo di formaggio della cosetta Tomo magari, e di qualche pezzo di pane stantio che trovavano da qualche parte. E quindi difatti arriviamo a maggio, le Langhe si rivestono di vegetazione, le tinte più varie si alternano di punto in punto e coprono come un manto i dossi e le vallette, le fronde degli alberi si stendono come un provvidenziale mantello anche sopra di noi. Sul bricco di Igliano scoviamo un cascinale in rovina, sembra un vecchio castello diroccato, lo rendiamo abitabile alla meglio e non mi ci stabilisco con una cinquantina di uomini. Voglio farla finita col vagabondaggio continuo, se verranno ad attaccarci ci difenderemo. Tutto attorno al bricco faccio scavare un profondo tricerone, Pippo e Marco riparano alla meglio la sconquassata cucina e ne fanno l'ufficio del comando e il salone di ricevimento. Di tanto in tanto viene a trovarci il dottor Manera e ci porta notizie. Un mattino arriva d'improvviso il capitano Franco. Hanno arrestato Vian, era andato a Torino, una spia lo ha riconosciuto e l'ha fatto prendere. Ho assunto io il comando della zona di Brai di Alba. La grave notizia mi toglie la gioia di riabbracciare l'amico che non rivedo da tempo. Vengono Renato e Lucia in bicicletta da Alba, tra pochi giorni avremo il lancio. Si dice che in via in carcere si sia svenato. La notte è il 12 maggio. John si spinge a Murazzano di pattuglia, ma perché va sparando raffiche di stene e bombe a mano? Ci mettiamo in allarme. Pare che nell'aria ci sia qualcosa di insolito e John rientra. Contro chi hai sparato? Sentivo muovere intorno a me, ho dato l'alto là, nessuna risposta. Sarà stato il vento tra le foglie, non credo. All'alba, tutto intorno al bricco, vediamo centinaia di muti in agguato fra gli alberi. Attendono solo il segnale dell'attacco. Durante la notte ci hanno circondati, è un guaio serio. Ci appostiamo nel trincerone. Un fischio e quelli della muti muovono concentricamente verso il nostro cartello. Spariamo. Le spie non li hanno avvertiti della trincea. Non capiscono di dove arrivino i colpi. Un attimo di smarrimento e noi ne approfittiamo per buttarci fuori, passare in mezzo al cerchio e sparire nel bosco. I muti sono furibondi, si sfogano a rovinare di più la già rovinata bicocca, depredano tutti i cascinali di dintorni e dopo alcune ore se ne vanno portandosi via su alcuni carri morti e feriti. Una decina, s'attamino, è piuttosto deluso il risultato del colpo preparato con tanta meticolosità. Andati via loro, torniamo subito noi, ma chi è che viene fuori dal pozzo? È Mario, che non ha fatto in tempo a scappar via, si è cacciato lì dentro ed è rimasto per 5 ore sospeso a mezz'aria con le gambe divaricate. Sentivo scoppiare bombe a mano dappertutto, ne aspettavo da un momento all'altro una sulla testa, morivo di sete, vedevo l'acqua sotto di me, non potevo bere, me la pagheranno. La gente delle Langhe accorre, non sa capire come si sia potuti sfuggire tutti e 50 senza una scaffiltura a quei 700 invasati che ci avevano completamente chiusi. Io alzo gli occhi al cielo e ringrazio con tutto il cuore l'Eterno che mi ha dato l'idea di far scavare il trincerone. La pelle l'abbiamo miracolosamente salvata, però le poche cose che ancora avevamo sono andate perdute. Per fortuna deve arrivare un autocarro di vestiario da Alba. Secondo le intese con il capitano Franco, dovremo riceverlo alle Surie. Andiamo ad attenderlo. E passano alcune ore, mezzanotte l'autocarro non è ancora arrivato, che si sia fermato per strada. Pure l'appuntamento con questo bivio non c'è possibilità di equivoco. Franco ha assicurato la massima puntualità. Sarebbe una vera iattura se dovessimo perdere anche questo. Gli uomini non indossano che degli stracci e mancano completamente di scarpe. Sulla strada sodo ad un tratto un rumore di passi, deve essere un uomo, ma l'oscurità è così fitta che lo intuisce più che vederlo. Giunge al bivio e prosegue. Dopo 10 minuti, altri passi che vengono in senso inverso. Qualcuno ci ripassa dinanzi e poi torna indietro, è sempre la stessa persona. Forse anch'essa in attesa, gli muoviamo incontro e si ferma. Chi sei? Settimo. Finalmente la staffetta di Franco. Non dovevi arrivare con un camion? Sono giunto in anticipo questo pomeriggio, già scaricato la casse a Rocca Ciglia in casa del parroco. Come uno stormo di passeri ci precipitiamo al paese, invadiamo la canonica, il buon Don Mondino si raccomanda, fate adagio, fate piano figlioli, e corre su e giù in pantofole e papalina a portarci da bere. L'androne ritrona di colpi, le casse vengono aperte e si distribuisce il vestiario. Sono le divise che aveva fatto confezionare Vian per le volanti, blu scuro la sciatore. I più le indossano lì per lì mettendo in fuga la perpetua. Alla luce io osservo Settimo e seguo come un chiodo con un naso aguzzo tra due occhi nobilissimi e una parlantina che ti raccomando, è un sottufficiale dell'esercito, uno di quei sottufficiali che costituiscono la fortuna di un reparto. Di quelli, cioè, che in un magazzino ti fanno trovare sempre una coperta in più, mai una in meno. E se per caso ti capita all'improvviso un controllo in materassi, puoi essere certo che il loro peso corrisponde esattamente a quello prescritto al regolamento. Penso che Franco ha avuto davvero un buon fiuto a scovarlo. Eolo, John, Albino, Ettore, Piero, Giovanni vanno subito a pavoneggiarsi alla stazione di Bastia. Aggiungi il treno, sosta per la coincidenza. I viaggiatori scendono, guardano sospettosamente i cinque. Uno fatto si ardito si avvicina. Siete la muti? No, polizia speciale antipartigiana. Ah, un nuovo corpo? Benissimo, speriamo che possiate fare buona caccia. Di chi? Ma di partigiani, di quei banditi, di quei ladri che spogliano le case. Voi siete fascista? Certamente, fascista repubblicano, ecco la mia tessera. Un pugno ben assestato. Lo manda a gambe levate in mezzo ai binari, poi gravi, dignitosi, 6 escono dalla stazione. Cesco e Piero passeggiano lungo la strada per Mondovia, arriva un Aprilia, al documenti, 2 giovanotti e 2 signorine in gita per piacere. Ma noi siamo della Todd, lavoriamo per i tedeschi, ecco le carte. Quando è così abbiate la competenza di accomodarvi alla stazione qui vicina. Proseguirete in treno la passeggiata, siamo partigiani, così stanchi di andare a piedi. Tornano Renato e Franco, dall'Albese la situazione sta riprendendosi dopo l'arresto di Vian e si stanno costituendo nuove squadre nonostante l'ultimato di Graziani che dopo il 25 maggio minaccia l'apocalisse con l'artiglieria auto ipotrainate, i carri armati, gli aerei. Il lancio ormai è prossimo, bisogna però stare attenti. Il CLN di Torino ha informato che il nemico farà paracadutare presso le nostre formazioni degli aviatori repubblichini che si fingono provenienti dall'Italia liberata e trasmettono invece per radio al comando tedesco tutte le indicazioni relative alle bande in modo da poterle distruggere radicalmente. Anche qua sul 25 maggio atteso con curiosità più che con timore. Tuttavia è opportuno prendere le debite precauzioni. Tutte le squadre convengono un giorno in un bosco presso Marsaglia per ricevere istruzioni. Gli uomini sono accoccolati per terra, sotto le piante ormai fronzute, il cielo è plumbeo e giungono a sprazzi raffiche fredde di vento. Da un cascinale vicino hanno portato un cestello di pane e un po' di formaggio di pecora, il cibo quotidiano. Guardo le montagne ancora bianche di neve, ora gli uomini smagriti e laceri che mi stanno dinanzi. Sentitemi ragazzi, io sono quasi sicuro che se domandassi a voi la ragione per cui siete venuti quassù, ognuno di voi mi darebbe una risposta diversa e qualcuno forse non saprebbe pure dirmi il perché. E non sapreste rispondermi perché abbiamo impugnato le armi contro i tedeschi più per istinto che per ragionamento, vedendoli accaparsi nella nostra terra, spogliare le nostre case, distruggere le nostre città e villaggi, deportare i nostri fratelli e gettare la nostra gente nella miseria e nella disperazione. Sentiamo di odiare i fascisti perché li teniamo responsabili delle nostre sventure, ancora oggi li vediamo asserviti ai tedeschi, a provarne e favorirne i delitti, le rapine e le distruzioni. Eppure abbiamo resistito perché vogliamo la libertà e l'indipendenza. Tutto ciò è bello e sacrosanto, cari ragazzi miei. Ma oggi è arrivato l'ora di meditare e decidere. Il bando di Graziani vi offre le possibilità di entrare alle vostre famiglie senza subire rappresaglie. Voglio sperare che almeno una volta i fascisti siano leali. A chi rimane io chiedo dedizione assoluta, non a me ma alla causa. Forse nessuno di noi riuscirà a vedere l'alba al giorno che sogniamo. Pensateci dunque bene e decidete. È meglio lasciarsi da buoni amici che andare al muro come traditori. John si alza lentamente, molleggia un paio di volte sulle gambe. Che vuoi, John? È rimasto qualche punto a chiarire? No, comandante, è stato molto chiaro. È che noi abbiamo già pensato e deciso. Saremo tutti con lei fino in fondo. Ma giunge il 25 maggio, passa il 26, poi il 27 e il 28, e lo stellamento non arriva. Dove sono le auto e le ipotrainate? Nei boschi dove si attendeva il minacciato finimondo, tanto per passare il tempo, si esauriscono in due giorni le provviste in una settimana, poi le volanti riprendono a scorazzare per le strade e gli altri tornano tranquillamente a sedarsi nei paesi. Le langhe non sono mai state animate, come nei giorni immediatamente susseguenti il 25 maggio. Si sente scoppiettare giorno e notte la motocicletta di Lulu Muscun, il dinamitaro, comandante di guastatori. Non ha mai esploso a sufficienza. I tedeschi non hanno ancora ricostruito un ponte che glielo fa saltare nuovamente. Arriva motorizzato anche Paul, il veterano comandante della Valbelbo, che sta organizzando la sua banda, disgregatasi dopo il rastrellamento del marzo, un bel giovanotto di modi simpatici, alto, con la barba ben curata da D'Artagnan, corre voce che tutte le ragazze della Valbelbo sospirino per lui, quindi non mi stupisce di vederlo giungere in compagnia di un'elegante signorina dei lunghi capelli biondi. La ragazza rimane accanto alla motocicletta mentre Paul mi raggiunge. Facciamo insieme alcuni passi, parlando di colpi di mano e di azioni da effettuare nella zona di Cannelli e di Nizza Monferrato. A ritorno presso la motocicletta, in luogo della facciola bionda, c'è un giovanotto armato di mitra. Non era in compagnia di una signorina, dico a Poli, e gli scoppia a ridere e chiama giovanotto. Le presento Giorgio, mio cugino, rientrato nei suoi panni. È il mio migliore informatore, ma un giorno i neri l'hanno preso e l'hanno fucilato sul posto. Per fortuna l'hanno abbandonato lì credendolo morto, così siamo riusciti a salvarlo. Ora, quando deve andare a attingere notizie, preferisce travestirsi da ragazza, desta meno sospetti e ottiene risultati sorprendenti. 3 giugno, stasera la di Londra ha dato il messaggio positivo per il lancio e la primavera è giunta. Per la massima parte di coloro che un giorno ascoltano le notizie che la BBC trasmette in lingua italiana con i commenti di Candidus e del colonnello Stevens, quelle interminabili serie di messaggi speciali in coda di radiogiornali non hanno alcun significato, ma per noi sono invece di importanza capitale. Sono l'annuncio che nel corso della stessa notte, in una di quelle successive, a seconda delle condizioni atmosferiche, che devono essere ottime, arriverà un aereo alleato a paracadutarci armi e materiali. Questa sera Radio Londra ha trasmesso proprio la frase convenzionale che per mezzo di Renato ho fatto comunicare tramite la Franchi al comando delle forze alleate unitamente ai dati occorrenti per rilevare l'esatta posizione in cui è stato apprestato il campo e i segnali convenzionali che saranno fatti da terra con le luci. Ci precipitiamo a rotta di collo verso Igliano, dove nel vallone della Cusina si apre una conca non troppo ampia ma sgombra di alberi e soprattutto ben occultata alla vista di eventuali occhi indiscreti. Qui tanti fastelli di paglia e legna disegnano figure geometriche. Accanto a uno di essi c'è un uomo pronto ad appiccargli fuoco. La notte è chiara e stellata, ideale per i voli notturni. A mezzanotte precisa si avverte uno zio di aereo. Viene diretto verso di noi. Sul campo si accendono tanti piccoli falò, un faro di automobile, e mette con l'alfabeto morse le lettere alfabetiche convenute. L'aereo sorvola i segnali, compie un giro, corrisponde con le luci di bordo e si abbassa. Si distinguono nel chiarore nettamente 3 paracadute che calano piano piano. L'aereo fa una mezza picchiata a mo' di saluto e si allontana. Prima ancora dei valli raggiunti, veniamo a venirci incontro tre uomini. Sono scesi tre paracadutisti. John ha riccio al naso, aspettavamo ansiosamente Stan e mitragliatori. Di materiale non c'è neppure una pistola. L'accoglienza comunque è calorosa. I tre si presentano. Gentile capomissione, Leone sabotatore e Marcellino radiotelegrafista. Entriamo tutti nell'ospitale, graziosa sbottega del fornaio di Indiano, che per festeggiare l'emozionante avvenimento da fonte gli serve di viveri e vini. Ma è allo eterno diffidente, accarezzando la barbetta mestitofelica, viene a sussurrarmi nell'orecchio. Non pensa che potrebbe essere quegli aviatori nemici lanciati, segnalati al CLN? Il fatto che non abbiano neppure un'arma per noi può dar luogo a qualche dubbio. Proviamo a sincerarcene, senza averla nell'aria comincio una specie di interrogatorio. Avevate notizie dei partigiani di questa zona? Sapevate dove eravate diretti? Le notizie che avevamo erano piuttosto vaghe. Alle basi ci hanno comunicato soltanto che dovevamo raggiungere la Val Casotto e avevamo trovato un certo comandante Mauri. E come mai siete giunti qui invece? Siete invece giunti qui e l'aereo ha puntato direttamente su Igliano senza esitazioni? Non sappiamo spiegarcelo. Avete una cartografica? Eccola. E ci porgono una 100 miglia dove una crocetta segna esattamente la posizione del campo. È allo strizzalocchio. I sospetti cominciano a prendere corpo. Continua a fare domande sulla situazione nell'Italia liberata e sulle forze angloamericane. Qui seguono risposte evasive e contraddittorie. Sentite, con la vostra radio avete possibilità di farci trasmettere dei messaggi da Radio Londra? Certamente. Allora fateci trasmettere per esempio questo. Enrico, si rassicuri, vi do tempo 3 giorni e nel caso che il messaggio non venisse trasmesso vi farò fucilare. Nell'incertezza di avere a che fare con 3 paracadutisti repubblichini, anziché con una missione di collegamento con gli alleati, incertezza cresce di giorno in giorno perché Marcellino continua a ripetere in tono sconsolato che non riesce di comunicare con il comando della Special Force. Non sostiamo mai nella stessa località più di poche ore. Ne approfittiamo per far visita a numerosi cascinali della zona dove siamo accolti con tale cordialità che quasi ci sembra di essere noi padroni di casa. La famiglia Bracco a Sant'Antonio di Marsaglia, sempre pronti per noi il burro e i salami più deliziosi della Langa. La famiglia Bruno della frazione I Bruni, incuneata su un dosso soleggiato e ridente a Marsaglia e Belvedere, mette a disposizione la casa intera che diviene il nostro quartiere generale. Nella grande aia, Marcellino si agita intorno alla radio, Leone passeggia nervosamente, Gentile invece si mantiene tranquillissimo, poletto su un fienile. Eulo e John con lo stea portato di mano, non li perdono un attimo di vista. Sta per scadere il termine dei 3 giorni. E ancora Marcellino non è riuscito a collegarsi invece del messaggio Enrico Siracusi. Si rassicuri, Radio Londra ritrasmette un'altra volta, la primavera è giunta. Nuova corsa e precipizio lungo il boscoso vallone della Cusina, fino al campo di Igliano, stavolta arrivano armi. 50 stem, pistole, bombe a mano, plastico, munizioni. Tanta grazia di Dio per l'assistenza degli alleati. Viene immediatamente ripartita per le varie squadre. I ragazzi non faranno più il loro entusiasmo, tutti vorrebbero andare subito in azione a provare le nuove armi. Da un contadino più piccolo, che il vento ha portato un po' lontano, viene stato un plico a un vistoso indirizzo To Mayor Mauri e non meno vistosi sigilli in cera lacca e timbri estemmi con il leone di Sua Maestà Britannica. È la base che, ritenendo il mancato collegamento da parte della missione Gentile Leone Marcellino sia dovuto a qualche errore del piano, ne manda uno nuovo e stabilisce esattamente le ore di ascolto e le lunghezze d'onda, le modalità di impiego dei cifrari, tutti i dati occorrenti, insomma, per poter comunicare. Leone tira finalmente un grosso sospiro di sollievo. Gentile dice, ora potremo iniziare anche noi il nostro lavoro. Marcellino è già pronto, vicino all'apparecchio, con la cuffia in testa, un'ora prima dell'ora fissata, ma la radio non funziona nemmeno adesso. Con ogni probabilità deve aver subito un'avaria durante il lancio. Giorno per giorno si ritessono le file dell'organizzazione, si rinnovano dei legami con i vari gruppi di superstiti che la bufera di Val Casotto ha proiettato qua e là. Martinengo ha ricostituito una banda nell'Alta Val Tanaro insieme al fratello Anau, che ora si fa chiamare Gomez. Lulli era tornato con una squadra in Val Corsaglia, ma gloriosamente ha fatto una scappata fino a Milano per farsi dare dei fondi a alcuni amici ed è stato arrestato. Lo interneranno in Germania. Gli uomini sono rimasti al comando di Tozzi. Giacomino, validamente coadiuvato da Colantoni e Cornazzani, sta riorganizzando un gruppo in Val Maudagna con nuovi elementi. I vecchi sono quasi tutti scomparsi. Dopo l'arresto di Via, le formazioni dell'Albesi sono staccate da quelle del Braidese. Il capitano Franco ha conservato il comando delle prime, Della Rocca ha assunto il comando diretto delle seconde e tra i due agisce la banda di Manco Lamberti. Allora io direi di dedicare una canzone a questi ragazzi, io direi i 7 Fratelli Cervi. E intanto ci lasciamo con la pausa musicale di 7 Fratelli Cervi, a breve.
E terra e acqua e vento, non c'era tempo per la paura, nati sotto la stella, quella più bella della pianura. Avevano una falce e mani grandi da contadini, e prima di dormire un padre nostro come da bambini. Sette figlioli, sette di pane e miele a chi li do, sette come le note, una canzone gli canterò. E pioggia, neve e gelo, e vola e fuoco insieme al vino, e vanno via i pensieri insieme al fumo su per il camino. Avevano un granaio e il passo a tempo di chi sa ballare, di chi per la vita prende il suo amore e lo sa portare. Sette fratelli, sette di pane e miele a chi li do, non li darò alla guerra, all'uomo nero non li darò. Tuono, non c'è perdono per quella notte che gli squadristi vennero e via li portarono coi calci e le botte. Avevano un saluto e degli abbracci, quello più forte. Avevano lo sguardo, quello di chi va incontro alla sorte. Sette figlioli, sette, sette fratelli a chi li do, ci disse la pianura, questi miei figli mai li scorderò. Sette uomini, sette, sette ferite e sette solchi, ci disse la pianura, i figli di Alcide non sono mai morti.
Dopo aver ascoltato appunto un brano dedicato ai sette fratelli Cervi, vogliamo ricordare questi ragazzi, l'unico caso di lotta partigiana, appunto, di sette fratelli partigiani tutti uccisi nello stesso momento. Quindi ricordiamo sempre questi ragazzi, questi sette fratelli, e in più anche chiaramente il padre Alcide Cervi, fregiato di sette medaglie d'argento. E adesso torniamo appunto a ricordare anche altri ragazzi che combattono, che stanno combattendo, e stiamo appunto sentendo le loro storie. Renato e Lucia mantengono il collegamento tra una formazione e l'altra, recapitano ordini e si rendono conto della situazione e dell'esigenza di vari gruppi, fanno il possibile per darci il massimo aiuto. Settimo è insuperabile, percorre in bicicletta centinaia di chilometri al giorno. È diventato la staffetta lampo, con la fida bicicletta arriva dappertutto, ma un giorno, ai primi di giugno, si lascia allettare da Manco Lamberti e sale con lui 1500 per venire al comando. Marco ha catturato durante uno dei suoi tanti colpi di mano un Thompson ultimo modello e vuole farmene un dono da sorpresa. Non l'ho più rivisto da Valcasotto e Settimo vuole partecipare al piacere dell'incontro, ancor più alla mia gioia per l'omaggio. E gli sa che il Thompson è la mia arma preferita, ma i tedeschi stanno rastrellando la zona e hanno messo uno sbarramento al ponte di Pollenzo. Marco e Settimo vi arrivano senza che nessuno li metta in guardia e vengono bellamente prelevati. I tedeschi li portano subito a Bra, hanno fatto caccia grossa e ci tengono a esibirla. I due prigionieri in piedi su un autocarro fanno giro propagandistico per la via della città. La notizia arriva subito agli uomini di Marco. Fiorello e Lino non ci stanno a pensare su, piombano su due camion e via, entrano in bra, assaltano la caserma. I tedeschi tentano di reagire, Fiorello è ferito ma i suoi balzano su per le scale, sparano dalla strada al cortile dei balconi, tutti i prigionieri vengono liberati, Marco e Settimo non sono rimasti in carcere più di due ore. Quando torna sempre sorridente gli chiedo, allora Settimo vuoi dire com'è andata? Lasci stare, la prego, non voglio più sentire parlare di macchine, ho la mia bicicletta, andrò più adagio, ma chi va piano va sano e va lontano. È anche tornato il momento di riprendere a pieno ritmo l'attività, di rifare azioni coordinate, anche per ingannare e disorientare l'avversario. Della Rocca e Franco vengono i Bruni a prendere d'accordi, Martinengo e gli altri hanno mandato i loro incaricati. Decidiamo un'azione generale per l'alba dell'11 giugno. Ogni comandante è libero di effettuare il colpo di mano che ritiene più opportuno e favorevole, purché abbia inizio all'alba del giorno 11. Così il nemico si troverà contemporaneamente impegnato in molti punti e noi avremo il tempo di ritirarci prima, che egli possa decidere dove mandare i rinforzi. È tornato anche Franchino, è tornato portando una pattuglia di vecchi. Carlino Giusta, Pierone, Gianni Re, Pierino e la spensieratezza, le vivacità che c'erano al tempo al nostro luminoso avventuroso inizio. Mancava solo Franchino per mettere addosso a tutti l'argento vivo e lo chiamo in disparte. Mi è stato segnalato che dopo la tua cattura a Mondoviti sei arruolato nell'SS, è vero? Verissimo, sono tuttora in servizio. Sono anzi venuto qui da lei proprio con il compito di farla cadere in un'imboscata. Bando agli scherzi, Franchino. Tu sai che io ti voglio bene, ma non desidero scherzare su certe cose. Raccontami com'è andata. Quando per sfuggire ai tedeschi mi buttai dal ponte giù nell'Ellero, mi colpirono con una pallottola che mi ha attraversato la bocca e guardi la cicatrice. Per questo non mi fucilarono subito, avevo perso i sensi e non mi hanno riconosciuto. Mi caricarono invece di botte per farmi rivenire. Ecco i lividi su tutto il corpo. Speravo riuscire a scambiare, invece è venuto esasperamento in Val Casotto, in ospedale a Cuneo. Con l'approssimarsi della guarigione vedevo avvicinarsi anche il giorno dell'esecuzione. A Vinadio ho riuscito a farcela, ma di là scappare era impossibile, ero troppo vigilato. Mi hanno offerto la vita e se mi arruolavo nell'SS. Sono ancora troppo giovane per morire, comandante. Ho appena 20 anni e a me la vita piace. Ho accettato con il proposito, naturalmente, di squagliarmi alla prima occasione, ma diffidavano sempre di me. Non mi lasciavano mai solo. Allora mi sono offerto di venire da lei per trarla in inganno e farla cadere nelle loro mani. Questa è la pura verità. Lei non si fida più di Franchino. Vedremo. Piuttosto, se sei in servizio nell'SS, avrai certo la possibilità di circolare liberamente. Ho tutti i documenti necessari. Mi può mandare dove vuole. Allora ti darò il modo di approfittarne. I problemi tornano a farsi complessi, bisogna provvedere di armi le nuove reclute a mano che arrivano, altrimenti in caso di attacco nemico la gente disarmata non solo costituisce un peso, ma diventa causa di panico e di caos. Bisogna provvedere al vettovagliamento con un ordinato sistema di requisizioni che sia anche ben accetto alla popolazione. Bisogna anzi rifornire questa di tutti quei generi contingentati che non sono prodotti localmente di quel governo fascista per ritorsione, non prigiona più le zone infestate di ribelli. Pensando a tutte queste cose mi dirigo a passi lenti verso il brico di Gliano. Il sole sta tramontando e tra i rami degli alberi filtrano barbagli di luce rossastra. Cerco di godermi lo spettacolo per rendere più leggere le preoccupazioni, tanto non c'è fretta. Al nostro piccolo gruppetto qualsiasi famiglia sarà in grado di offrire ospitalità. Mi preme soltanto di trovare una cascina fornita di luce elettrica e di radio per poter ascoltare le notizie. In attesa mi raggiunge quasi di corsa Giovanni e mi consegna una lettera. L'ha avuta da una persona affidata che l'ha ricevuta a sua volta da un conoscente di cui possiamo essere sicuri. A costui l'ha data un contadino di Lesegno, deve essere una lettera di mio padre. Straccio la busta, non c'è dubbio di mio padre, la sua inconfondibile scrittura piana, ferma e corsiva. Con il cuore che batte vado a sedermi in disparte su un masso, le notizie di famiglia sono sempre più care se si leggono in solitudine. Aguzzando gli occhi perché la luce ora si è fatta fioca, comincia la lettura. Carissimo Enrico, debbo alla generosità del signor Sattamino se posso scrivere e darti notizie mie della mamma. La nostra salute è buona, ma siamo profondamente rattristati per te. Tu sai che la nostra cura somma è sempre stata quella di crescere te e i tuoi fratelli al culto dell'onestà e l'onore. Oreste è caduto da Prodi in Africa. Ernesto si è caportato da Valoroso in Russia e da mesi viviamo in angoscia per la tua sorte che tuttora ignoriamo. Ora tu, il primogenito, ci fai russire per la vergogna che hai fatto cadere sulla famiglia. Ma è forse impazzito mio padre quando mi raccomiatai per salire in montagna, non fu proprio lui a dire che Dio ti benedica, figlio mio. Se non fossi già così vecchio, verrei anch'io a combattere al tuo fianco. Perciò io ti prego ancora, la mamma ti supplica di abbandonare i tuoi propositi folli e questa vita disonorante. Torna Enrico a prendere il tuo posto di soldato nelle file del nuovo esercito della Repubblica Sociale. Il signor Sattamino ci assicura che penserai lui a far sì che tutto sia perdonato e noi torneremo ad essere orgogliosi di te. Mio padre è proprio impazzito, a meno che tu conosci i miei sentimenti e ben ricorderai, a parte qualche critica sui fatti marginali e che non intaccavano quindi i principi, la mia profonda fede fascista e la mia sincera ammirazione per il Duce. Fede fascista, quando mai? Ma sì, è proprio così, mio caro buon papà. Mi par quasi di vedere il suo risolino ironico mentre sta scrivendo sotto gli occhi del sattamino. Ride per aver trovato il modo di beffarlo. Riderà anche immaginandosi il mio stupore al primo momento. Evidentemente che poi comprenderò che devo interpretare il suo messaggio esattamente come il contrario di quanto ha scritto. Il signor Sattamino ci ha assicurato che non corriamo alcun pericolo di essere deportati in Germania. Questa è dunque la notizia importante che mio padre vuole dirmi, che vuole farmi sapere. I fascisti li vogliono deportare in Germania. Ah, vigliacchi. La mamma avrebbe tanto desiderio di vederti e io potrei ragionare di tutto con te. Sono convinto che parlando riuscirei a persuaderti. Tu conosci troppo bene i luoghi perché io ti indichi la via. Dalla parte del cortile non ci sono guardie. Le persiane della porta che apre sul terrazzo sono sempre soltanto socchiuse. Vieni da noi una delle prossime notti e noi tendiamo con ansia. Qui la scrittura è diventata più incerta, quasi tremolante. Forse a questo punto papà è stato preso dal dubbio angoscioso naturale paterno che io non mi veda del trucco e che sia così lui, proprio lui, a farmi cadere nella trappola che mi darà vivo nelle mani dei fascisti. No, non cadrò nella trappola, ma a casa ci andrò ugualmente da solo. In Germania non lascerò deportare. Senza vedermene sto scalpestando a forte con il piede l'erba intorno e mi scuote la voce di John. Comandante, è ora di andare. Alzo gli occhi e vedo in piedi innanzi a me John e Reolo. Sono lì da qualche minuto e non me ne ero accorto. Andate pure voi, io ho una faccenda da sbrigare e devo recarmi altrove. Veniamo anche noi, è una questione personale, voi non c'entrate, non posso portarli con me. Ribatte Joe, lei pensa che noi le lasciamo andare da solo dovunque lo voglia andare? Ed è oro di rincalzo quasi con collera, per lei non esistono più questioni personali che non riguardano anche noi. Noi abbiamo giurato di seguirlo ovunque e lei ha quindi il dovere di dirci dove vuole andare e cosa intende fare. Decidiamo di fare il colpo il giorno 11 nel quadro dell'azione generale stabilita. Si tratta di attendere solo un altro giorno. Nella notte sull'11 tutto in movimento. Martinengo riconquista i forti del Col di Nava e ne cattura il presidio repubblichino. Della Rocca e Franco interrompono vari ponti, linee telegrafiche, Talber Bra. Marco ferma un treno fra Bra e Torino e fa saltare la ferrovia. Pippo investe Ceva e suscita un pandemonio. Noi scendiamo da Castellino e attraversiamo il Tanaro sul ponte di Pian della Torre. Quello stesso su cui ero passato per venire sulle Langhe. Allora però avevo girato al largo dalle Segne, adesso devo penetrarvi. Subito dopo il ponte ci buttiamo alla campagna, i piedi sprofondano sul terreno morbido di prati, sembra di camminare su un tappeto. Ci sono da percorrere circa 2 chilometri a mezza strada, anche se è buio pesto, ritengo più prudente proseguire lungo un valloncello coperto da una fitta vegetazione e che compiendo molte giravolte porta giusto in paese passando a poche centinaia di metri da casa mia. Sul fondo scorre un ruscello che durante l'estate quasi si prosciuga, lasciando qua e là delle pozze d'acqua in cui guizza una flotta e miriade di argentei pesciolini. Camminiamo guardinghi per non far rumore, smuovendo le pietre tratteniamo l'esclamazione di stizza quando il piede affonda nell'acqua. I rami delle rubine ci percuotono il viso, gli spini ci lasciano il loro segno, io respiro avidamente il profumo acutissimo che è sempre quello di una volta. Stiamo per giungere al grande prato nel mezzo del quale giganteggiava un noce enorme e lì c'è ancora. I rintocchi dell'orologio sul campanile mi fanno sobbalzare come un suono noto, ma nel contempo un richiamo a realtà, l'orologio batte 4 colpi e sono le 4. La provvidenza ci viene incontro la persona di Pinotu, un nostro vicino che sta avviandosi di buon'ora a lavoro nei campi. Riconoscendomi scoppia in pianto per l'emozione, non riesce a pronunciare parola. Lo prego di andare a rinchiudere i cani perché abbaiando non diano l'allarme e di avvertirmi se vedo sentinelle. Trascorsi pochi minuti, Pinotu torna assicurandomi che fin sotto casa la via è libera. Attraversiamo 3 aie scivolando per fagliai a massi di legna di letame. Arriviamo sotto casa mia sul rovescio, appoggiamo una scala a pioli contro il terrazzo e mi arrampico rapidamente e mi butto subito a terra. Sento le tempie martellare i battiti del cuore. Appena vedo che altri 5 o 6 uomini sono distesi accanto a me, mi sporgo davanti a guardare nel giardino e scorgo 2 guardie davanti alla porta, quasi sotto di noi. Un cenno e gli altri piombano giù, atterrano le sentinelle prima che abbiano la possibilità di lanciare un grido e rompono in casa che è andata. Mi precipito in camera di mia madre, il rumore è balzato al letto, non si è ancora reso conto di ciò che sta capitando, e c'è Rea. Quasi spettrale nella lunga e bianca camicia notte, la stringo forte sul cuore, mi sembra diventata più piccola e fragile, il suo corpo è scosso da un pianto lungo e sommesso. Io le accarezzo e bacio i capelli, prima tanto neri, ora così bianchi. Intanto scoppia una sparatoria furibonda. Sulle strade la pattuglia nostra e avversari sono scontrate. I miliziani della Muti ripiegano e si asserragliano nel castello, dove è impossibile penetrare, e da di là sparano da maledetti. Con Sattamino aggiusteremo i conti un'altra volta. Mia padre e mia madre raccolgono poche cose e si accingono a venire via. Non possiamo perdere tempo. Di là dal Tanaro li affido degli amici che provvederanno a procurare loro documenti falsi e sistemare in luogo sicuro. Prima di lasciarmi, la mamma si ricorda. Abbiamo lasciato la casa con le porte e le finestre tutte aperte. E sto per rispondere. Che importa? Sarà molto se ritroveremo il muro ancora in piedi, ma per confortarla le assicuro di aver provveduto io stesso a far rimettere tutto in ordine. Mi sorride e mi dice, quei ragazzi, sì, quei militi che erano di guardia, quelli erano da noi solo per da pochi giorni, non sono mai stati cattivi, ti prego non far loro del male. che amo già in sua presenza. I prigionieri hanno la possibilità di scegliere, restano a combattere quassù o possono entrare alle loro case, purché si impegnino a non prendere mai più le armi contro di noi. A costoro eventualmente potremo fare almeno assaggiare qualche ora di palo. Lascia correre, John, oggi è giornata di festa. Mentre mi sto dirigendo a Ciglie, passando per Murazzano, trovo sulla strada l'albergatore che mi ferma. C'è all'interno un signore che ha chiesto di lei. Entro e mi si fa incontro un borghese d'aspetto elegante, alto, magro, ma di corporatura atletica, con gli occhi ancora pieni della luce abbaglianti che era al di fuori della penombra della sala. Non riesco a distinguere bene le fattezze del viso. Non mi riconosce più, sono Bogliolo, da Casotto ho riparato in Liguria, poi ho raggiunto gli amici in Lombardia e quindi mi sono unito a una banda di partigiani comandata da un suo collega, il maggiore La Neve, sulle montagne di Como. Là ho saputo che era qui sulle Langhe, che era ancora vivo, perché eravamo in molti a credere che lei fosse morto l'ultimo giorno sull'Antoroto. Allora sono subito corso per tornare a combattere al suo fianco. Non le dico attraverso quante vicende sono passato, ma l'avventura più brutta l'ho corsa proprio stramane. È un miracolo se non mi hanno preso. Mi sono salvato buttandomi a guado nel Tanaro con i repubblichini alle calcagna. Ora eccomi qui da lei e i suoi ordini a scatta sugli attenti. Ora ho ritrovato Bogliolo, o meglio Bogliolo ha ritrovato me. Oggi non poteva essere davvero giorno più felice. Caro Bogliolo, la provvidenza che la manda. Sentivo proprio il bisogno di avere accanto a me una persona come lei ad aiutarmi in tutto questo lavoro di organizzazione che sta diventando sempre più complesso e gravoso. Se non si postano bene le cose fin dal principio e se non agisce subito con ordine e disciplina, sarà poi difficile ottenere buoni risultati. So che lei mi capisce perfettamente, vuole essere il mio capo di stato maggiore. Tornano quasi tutti i superstiti di Val Casotto, giungono nuove reclute e si presentano nuovi ufficiali. Si costituiscono nuovi reparti, tenente Ippolito Alberti, lei assume il comando di staccamento di Ciglie, provvede anche a presidiare Bastia e Niella Tanaro. Il suo settore di azione è la piana di Mondovì e Fossano. Tenente Renzo Cesale, alpino, vada a perdere il comando del distaccamento di Castellino Tanaro e la posizione più esposta, incuneata nella piana tra Ceva e San Michele, a due passi dal statale Torino-Savona. Lei può dare, ma avrà anche molti fastidi, stia in guarda. Il suo posto è un posto d'onore e di responsabilità. Tenente Gildo Milano, si stabilisca alla pedaggera con i suoi uomini, è un nodo stradale importante, intercetti il traffico fra Ceva e Savona. La troverà modo di dar sfogo alla sua esuberanza. Tenente Gino Balocco, si tenga vicino a Gildo e gli amanforti, sarà molto da fare anche per lei. Tenente Alberto Cotta, prenda posizione sopra Camerana e controlli le provenienze della Valle Bormida. Tenente Mario Ferraro, occupi il costone dello Sbaranzo, sopra Clavesana, il suo distaccamento costituisce alla destra dello schieramento, più a ovest c'è solo la volante di Franco, comprende quindi quale sia il suo compito. Così si forma il sistema difensivo lungo il Tanaro. Lo completano a Igliano il distaccamento di Marco e Pippo, che sono uniti e parlano in siciliano tutto il giorno. A Rocca Ciglia è quello di Italo, da poco tornato al permesso che doveva durare due giorni, invece è durato due mesi. A Sant'Antonio di Marsaglia quello del tenente Bruno, che è ancora convalescente alla ferita riportata in febbraio nel combattimento di Garessio. Le comunicazioni con Torino riprendono regolarmente. Viene l'ingegner Franco Boido, inviato da Maurizio Fracassi, a sentire le nostre necessità. Non riusciamo a metterci in collegamento con la radio, non si sa, dipenda da varie dell'apparecchio o da imperizia. Ho assolutamente bisogno che entro giovedì venga un tecnico specializzato per farsi riconoscere, si presenti con la frase «Vengo da parte di Maurizio». Franchino e la sua pattuglia, Cesco, Albino, Elo e John, hanno catturato una 1100 nuova, un autocarro 626 e 5 tedeschi, di cui due ufficiali, e tornano trionfanti con la preda Ciglie. Franchino viene a propormi di fare una scappata fino ai Bruni, ove saranno certamente lieti di vedermi. Così proveremo la 1100 e faremo un pranzetto fuori ordinanza. Salgono con noi in macchina l'inseparabile Carlino, Pierino e Pierone. Franchino al volante imbocca subito a gran velocità lo stretto ponte levatoio, minacciando di travolgere le due sentinelle che si scansano con un salto e stanno per urlarci dietro qualche parolaccia, che soffocano però in gola come si accorgono che a bordo ci sono anch'io. Intanto con Franchino un discorso che mi preme. Sai che non dubito di te, perciò mi spiace maggiormente che da parte di qualcuno non siano ancora caduti del tutto i sospetti circa la tua appartenenza all'SS. Mi hai detto di essere in grado, grazie ai documenti di cui sei in possesso, di recarti dappertutto. Fa dunque qualche grosso colpo, da una prova clamorosa alla tua lealtà, che fughi definitivamente qualsiasi ombra. Se è solo per fugare i sospetti lei lo desidera, domani stesso andrò a Cuneo e vedrà cosa saprò combinare. 21 giugno, Castellino subisce la sua prima prova. Una colonna di circa 300 tedeschi, dotati di armi pesanti e mortai 81, attacca frontalmente d'Alesegno. I ragazzi di Renzo, una ventina, resistono validamente per 9 ore. Si sono appostati lungo i ruderi del castello, presso la vecchia torre, e tengono duro contemporaneamente un'altra colonna di tedeschi. Da Ceva arriva a Murazzano. Qui dinanzi all'albergo ci sono Franchino e Carlino, che sistemano sulla macchina l'esplosiva corrente per l'azione contro Cuneo. Si trovano all'impromesso di fronte ai tedeschi, la strada è sotto protesta, ma non ha via di uscita. Sparano con gli Stank, sperando in quell'attimo di esitazione che tante volte consente di porsi in salvo, ma il nemico reagisce immediatamente e li ferisce. Piomba loro addosso e li cattura. I tedeschi arrestano anche il dottor Manera. L'albergatore e gli altri nostri amici sono ben informati, quindi ripartono con i prigionieri. Passano per Igliano, attaccano Castellino alle spalle. Presi tra dei fuochi, gli uomini di Renzo devono ripiegare. Le SS penetrano nel paese, saccheggiano e incendiano, hanno avuto una quarantina di morti e feriti e si vendicano. Di fronte al municipio buttano giù dall'autocarro su cui giacciono distesi sanguinanti Franchino e Carlino. Li crivellano di colpi in mezzo alla strada e poi con le baionette, come se fossero fasce di legno o di paglia, li rotolano nelle cunette. Sui corpi lascia un cartello: guai a chi della sepoltura. I ragazzi di Renzo ripiegano in silenzio verso Rocca Ciglie e ogni tanto si voltano a guardare. Sull'aia di un cascinale i tedeschi bivaccano, mangiano e bevono provviste e vino razzate ai contadini. Uno di essi si è arrampicato su un albero e raccoglie ciliegie. Severino si ferma, un siciliano, di tanti soldati meridionali sfuggiti alla cattura, che sono saliti in montagna con noi. Ma Severino è un tipo speciale, nero come un tizzone, alto poco più di 1,5 metri, con una voce stridula che arriva a miglia di distanza. E poi ha modo tutto suo di giudicare le cose. Per esempio, egli capisce che i tedeschi rubino, uccidono e brucino. È la guerra, purtroppo, e poi sono tedeschi. Ma che colgano le ciliegie sugli alberi, no, questa è una provocazione. Senza esitare, solo dei richiami di Renzo, si precipita in fondo al vallone e risale all'altro versante. Lo si vede comparire e scomparire tra il fogliame degli alberi, le macchie e le siepi. Avanza, avanza ancora, si fa sotto e si fa scoprire quel forsennato. Un colpo, il tedesco viene giù come un sasso. L'indomani riaccompagna Renzo e Castellino, le macerie delle case fumano ancora. Uomini, donne e bambine sono fuggiti nei boschi, ma ora tornano insieme a noi. Guardano in silenzio il focolare distrutto e non imprecano. Si abbracciano fra loro, abbracciano i ragazzi di Renzo come i due figli e fratelli. Il falegname di Igliano mi ha mandato due casse. Ho fatto quanto potevo, avevo appena un po' di legno di pioppo, nemmeno un barattolo di vernice. Metto Franchino e Carlino nelle bare. Rientro che è sera. È da attendermi un signore alto e magro, d'aspetto distinto, con una folta capigliatura quasi tutta argentea. È un viso aperto con diale. Si presenta, si smondi e aggiunge: vengo da parte di Maurizio. È la frase di riconoscimento che ho dato all'ingegner Boido per il radiotecnico, che indeva appunto per oggi. È stato puntuale, lo accolgo a braccia aperte e gli spiego quale importanza abbia per noi il collegamento con il quartier generale alleato. Adesso dipende dalla possibilità di richiedere e di concordare la modalità di per gli avio lanci avere rifornimenti di armi e munizioni. Il signor Sismondi mi ascolta attentamente e annuisce di tanto in tanto. Io proseguo: secondo il piano stabilito il prossimo collegamento dovrebbe aver luogo domani mattina alle 7. Le sarò veramente grato se potrà aiutarci. Può darsi che l'apparecchio abbia subito qualche guasto durante il lancio. Sì, può darsi, può forse anche dipendere dall'antenna. Ci interrompono. È segnalata una colonna nemica proveniente da Dogliani. Siamo in una posizione non troppo favorevole. È bene che alcune pattuglie vadano a sorvegliare da vicino i movimenti della colonna e una squadra si porti in rinforzo al posto di blocco delle sue. Sismondi interviene: potrei andare anch'io? Se lo desidera, però devo farle presente che dovrà vegliare tutta la notte. Le ricordo che domani mattina è il collegamento alle 7. Meglio si fa ugualmente consegnare un moschetto e una bomba al plastico e parte con la squadra di Eulo. Se il desiderio del signore Sismondi di provare l'emozione della notte di guardia sarà largamente soddisfatto. Dallo sguardo che Eulo gli ha lanciato quando ha scelto di unirsi a lui, ho già capito che lo farà sgambettare senza pose, senza misericordia. La notte fortunatamente scorre abbastanza tranquilla e l'alba del pattuglia rientra comunicando che il nemico ha ripiegato. Prima delle 7 l'antenna è già piazzata e Marcellino non ascolta l'apparecchio. Sismondi gli è seduto accanto e sento che tra di loro parlano di lunghezze d'onde e di quarzi. Ogni tanto mi affaccio alla finestra della stanzetta pian terreno dove è l'apparecchio e da cenni sconsolati di entrambi comprendo che neppure questa volta sarà possibile stabilire il collegamento. Sul mezzogiorno ci avviciniamo alla cucina. Nella sguappata notturna ha messo appetito le donne della cascina che ci ha ospitati, felici che sia scomparso il pericolo di un estrellamento, hanno preparato gli attagli per tutti in abbondanza. Il padrone di casa porta su dalla cantina un buon numero di bottiglie di dolcetto, le tagliatelle e il vino. Fanno quasi dimenticare il disappunto per mancato funzionamento della radio. Si prende a conversare e si discute naturalmente la situazione della guerra, finché non so come si viene a parlare di battaglie navali. Sismondi ne tratta con singolare competenza, racconta delle più famose, di Tsushima, dello Jutland, di Punta Stilo, farà affronti. Per essere un radiotecnico dimostra di possedere una notevole cultura, sarà un suo hobby. D'improvviso arriva una staffetta dalle Sule con un giovanotto che appena mi è di fronte prorompe trafelato: vengo da parte di Maurizio, sono il tecnico per l'audio che lei ha richiesto, devo giungere ieri sera ma sono incappato nella colonna tedesca che veniva su, sono stato costretto a girare al largo per non essere preso. Mi volto verso il signor Sismondi, lo invito a fare una passeggiata con me. Quando siamo a distanza di possibili orecchie indiscrete mi fermo e guardandolo fisso negli occhi gli domando secco secco: potrei avere il piacere di conoscere chi è lei veramente? Mi sorride e mi risponde: avevo pregato Maurizio di Fracassi darmi il modo per di raggiungere e poter combattere al suo fianco. Sono l'ammiraglio di squadra Alberto Marenco di Moriondo. E io direi che si può dedicare una pausa musicale, che prima mi consigliavano un mercante di liquore, tipo una cosa del genere. Sentivo che era una bella canzone, quindi vada per i mercante di liquore. A breve. Questa canzone dei mercanti di cuore, il club intende la poesia, siamo negli ultimi minuti, 5-6 minuti di trasmissione, e quindi continuiamo con la storia di questi ragazzi. Difatti il giorno dopo andiamo ai funerali di Franchino, viene anche l'ammiraglio, il parroco non vuole che si porti la salma in chiesa perché i nazisti hanno minacciato di bruciarla se lo consentirà, lo minaccio a mia volta, ma gli teme più le minacce dei nazisti che le mie. Allora portiamo Franchino nel piccolo cimitero ai piedi della torre saracena e lo benedico io prima di calarlo nella fossa. La tomba viene poi tutta ricoperta di fiori, vengono uomini e donne, depongono grandi fasce di rose, grossi mazzi di fiori di prato. Le case di Castellino sono state quasi tutte incendiate, ma le ragazze hanno colto negli orti le rose spremiate dal fuoco, i bambini hanno mettuto nei campi fiordalisi e papaveri. Carlino va invece via su un carro di campagna, trainato da un bue. È venuta la sua mamma a riprenderlo e portarlo a tenere vicino a sé, a Saliceto. Il carro si allontana lentamente e scricchiola, le traballa per la strada stretta e sconnessa, sembra che ogni sussulto Carlino stia per cadere. Sugli spalti del castello di Celier si è formato un campanello di una quindicina di uomini. Devono ascoltare qualcuno che racconti cose molto interessanti, perché sono tutti particolarmente attenti. Ogni tanto mi arriva l'eco di esclamazioni di approvazione e di meraviglia. Mi avvicino al mio gruppo, al mio giunge, il gruppo si apre lasciandomi apparire il divertente narratore che di colpo zittisce. È un ragazzino che avrà se no 15 anni, non molto alto, con capelli nerissimi e due occhi vivaci. Mi guarda con un sorriso aperto, su un volto simpatico, mi pare aver già visto. Cosa fai tu qui? Lo interpello. Sono venuto a fare il partigiano. Non scherziamo, questo non è il posto per i bambini. Ma io non sono più un bambino, so montare a cavallo, tirare di scherma e sparare al bersaglio. Tutte cose che qui non servono, torna a casa, questo le tue ti cercheranno e saranno in pena. Poi mi sembra che tu sia un studentino e devi finire la scuola, non è così? Sì, è così, ma ero in liceo al collegio di Moncalieri, ma sono scappato per venire qui con voi, ora non mi rimetteranno più, nemmeno a casa posso più tornare. Davvero sei così discolo da farti persino mettere fuori di casa? No, è perché anche mio papà è partigiano. Abitiamo a Carrù, nel castello. Ero passato a salutare la nonna e la zia, sono arrivati d'improvviso i tedeschi e i fascisti per catturare mio padre. Non l'hanno trovato, non era stato me. Mi hanno portato sulla piazza del paese, dove c'erano già tanti altri prigionieri, mi hanno messo il contro il muro, poi ci hanno puntato fucili, mi hanno detto grida viva la Repubblica, e tu ho gridato viva il re. E quelli invece di sparare hanno abbassato le armi, poi c'è stata un po' di confusione e ne ho approfittato per fuggire, ma mi ricercheranno senza dubbio, perciò vede che mi è impossibile tornare a casa. Chi è tuo padre? È il colonnello Curreno di Santa Maddalena, lo conosce? Ora mi spiego perché il viso del ragazzino mi era apparso estraneo. Il colonnello Curreno era un amico, è stato mio insegnante alla scuola di guerra. Sapevo quanto amore lo legava ai due figlioletti rimasti orfani della mamma in tenera età. Ricordavo con quanta affettuosa attenzione accompagnasse i due piccoli, il maschietto e la sorellina a scuola e a passeggio per la via di Torino. Riflettevo sulle responsabilità che mi sarei assunta trattenendo il ragazzo presso di me, esponendo tanti rischi così giovane e inesperto. Tu sei Giacomino, vero? Sì, ma se mi trattiene con lei mi farò chiamare Jimmy. Allora posso restare. Negli occhi del ragazzo è uno sguardo così supplichevole, una preghiera così intensa, che non so di più dirgli di no. Sai scrivere a macchina? Sì. Allora starei al comando e fare il datilografo. Grazie, comandante. Arriva il capitano Franco, è l'attore di un messaggio che il comandante di carabinieri di Cuneo gli ha portato ad Alba. I tedeschi minacciano di passare per le armi 150 prigionieri politici detenuti nel carcere di Torino, se non saranno immediatamente restituiti un loro ufficiale e un interprete catturati dai partigiani in quel di Dogliani. Il comandante dei carabinieri, il maggiore Bovi, uno di nostri, ma è meglio rispondere con una lettera diplomatica, non si sa mai. Ignoro la cattura dell'ufficiale e dell'interprete, riprovo gli atti repressivi dei tedeschi, ma se essi persistono con tali sistemi, sarò costretto a ricorrere anch'io. Sono invece disposto a trattare lo scambio di 7 prigionieri tedeschi con altrettanti detenuti italiani. Il capitano Franco riparte, alla stazione di Bra gli scagnozzi fascisti li piombano addosso e lo arrestano. Lo perquisiscono, gli trovano la lettera, sono convinti di aver messo le mani addosso a Franco I. Nella presunzione di aver fatto un buon colpo, lo imbavagliano sotto poderosa scorta e lo mandano a Cuneo, al comando dell'SS. Qui alle prime domande dell'interrogatorio, Franco si accorge fortunatamente dell'equivoco e dichiara la propria identità, esibisce i suoi documenti in perfetta regola, avendolo il colonnello Rossi fatto presentare ai repubblichini fin dei primi tempi perché potesse circolare più liberamente, e si mostra indignato del trattamento subito per aver accettato il suo malgrado di spingersi fra le bande di belli con un incarico che proveniva sia pure indirettamente proprio dal comando dell'SS. Incoraggiato dall'effetto delle sue parole, Franco insiste ancora più vivacemente nelle sue rimostranze. I tedeschi rimangono perplessi, quasi gli chiedono scusa e non pensano di indagare oltre. Lo pregano anzi di interessarsi ancora dello scambio di 7 prigionieri che sono le mie mani, ma Franco rimane duro, non vuole più esporsi, dice di tutti i rischi senza valide garanzie. Allora l'SS gli rilasciano tutta una serie di documenti con cui potrà non solo circolare deliberatamente in tutto il Piemonte, ma potrà richiedere avere l'appoggio di qualsiasi comando tedesco. Due giorni dopo, proprio mentre stiamo discutendo sul modo di liberarlo, Franco compare improvvisamente dinanzi ai nostri visi stupefatti, scoppia una grande risata. A Cuneo, soggiunge il termine racconto, sono riuscito a intravedere l'elenco di 150 detenuti politici che dovrebbero essere fucilati per rappresaglia. Il terzo della lista è Guido Verzone, bisogna chiedere immediatamente lo scambio. Lascia fare a me, ho imparato a trattare con quei signori. Si potrebbe tentare pure di scambiare Vian, se accettano il principio, dovrebbe essere valido anche per lui. Mi impegno a restituire tutti i prigionieri che riesco a fare in un mese. Non dubitare, ci ho già pensato. Riparte quasi subito con un lungo elenco di nomi, veri e immaginari, per evitare tranelli e non compromettere maggiormente gli amici. Una settimana dopo, Verzone sulle langhe, ridotto uno scheletro, non pare vero a lui, ma quasi non pare vero neppure a noi di poter abbracciare il nostro Guido. E via? Hanno accettato, ci vorrà solo un po' di tempo, perché devono farselo consegnare dall'SS di Torino. 4 luglio, ci tardiamo a tavola oltre consueto, Leone ci racconta le sue peripezie, è andato fuori d'Italia, che era ancora ragazzo, perché è perseguitato dai fascisti. Non sa nessuno per quale ragione, i fascisti li odia. Lo hanno fatto rimanere lontano da sua casa per 14 anni, lontano dalla mamma ormai vecchia e sola in giro per il mondo. Ma presto potrà rivedere la sua mamma venuta appositamente nel nord con il paracadute per raggiungere qualche giorno prima, per stare vicino e per non lasciarla mai più. Si interrompe un uomo della guardia, venuto ad avvertirci che una colonna motorizzata tedesca sta muovendo da Dogliani verso Murazzano. Bogliolo scatta in piedi, vuole andare a prendere un'imboscata lungo il percorso e Leone prepara gli esplosivi. Concesco, Rera e Piero Mamino. I tre si portano rapidamente al bivio di Belvedere, impiantano le mine in mezzo alla strada. Bisogna far presto, molto presto. Il nemico sta per arrivare, ma la miccia è scarsa. Come si fa? Ce n'è appena per far giungere il capo ai margini della rotave. Non importa, si acquattano le cespugli che abbordano la cunetta e l'accenderanno di lì. I tedeschi vengono avanti, precede una macchina, lascia passare. Ci penserà Bogliolo con la sua pattuglia. Seguono l'autoblindo e giungono sulle mine. Uno scoppio e due blindo non saltano per aria. La macchina che precede si è fermata, è carica di ufficiali. Bogliolo si fa sotto con i suoi. Una bomba al plastico la coglie in pieno e la manda in pezzi. Ma Leone, Cesco e Piero non possono più sganciarsi. I tedeschi li hanno scorti, li crivellano dei colpi, sparano tutte le parti con i cannoncini. Le mitragliere e i mitragliatori si buttano sui tre caduti e li strazzano. Leggono i corpi di Cesco e Piero a un autoblindo e poi torna indietro trascinando i cadaveri nella polvere. Leone rimane solo in mezzo alla strada con la testa schiacciata. Al giorno dopo i tedeschi organizzano una spedizione punitiva, attaccano in forza la piana di Carrue sul tergo da Dogliani. A Murazzano hanno schiacciato l'artiglieria al bivio del Belvedere e tirano sull'Oca Ciglie, ove credono che ci sia il comando. Italo si impressiona e sgombra il paese, anzi ripara precipitosamente al di là del Tanaro e si spinge fino all'imbocco della Val Casotto. Sulle Langhe si è sempre trovato a disagio, ha sempre avuto il timore di essere cercato da un nemico che può arrivare da ogni parte. Le puntate offensive che i tedeschi compiono quasi giornalmente l'hanno messo in uno stato di tensione continuo. È rimasto ancorato ai vecchi sistemi e ritiene ancora la valle una base meno vulnerabile e più facilmente difendibile. Gli mando l'ordine di entrare, forse le parole di approbazione che ho avuto per il suo comportamento gli vengono riferite esagerate. Anziché tornare, scappa in Liguria portando con sé la maggior parte degli uomini del distaccamento, circa un centinaio, quasi tutti in possesso di armi automatiche. Gli uomini rientreranno in seguito alla spicciolata, ma intanto a Rocca Ciglie si è aperta una grossa falla. Ne è rimasto che il tenente Nello con la sua pistola d'ordinanza e un gruppo di reclute disarmate. Ma il nemico viene fermato ai bruni. Dalla parte di Carru il tenente Carlo aveva già predisposto tutta una serie di mine, di trabocchetti, di ordigni con congegni elettrici che consentono di provocare l'esplosione a distanza. Quando le prime pattuglie entrano sul ponte, il Moro chiude il contatto e salta tutto in aria, ponte e tedeschi. I nazisti tentano allora di forzare il Tanaro su un ponte di fortuna, ma devono desistere perché cadono falciati dal tiro dei nostri mitragliatori per sfogare i loro livori, incendiano gli abitati di Piozzo e Farigliano. E con questo noi finiamo di questa storia di questi ragazzi partigiani in Piemonte e ci diamo appuntamento con la continuazione di questo libro, sarà anche forse l'ultima, vedremo la liberazione da parte del comandante Mauri delle battaglie del Piemonte. Vi lasciamo con Soldatino canta canta, direi, che è una canzone anche questa dedicata comunque a tutti i caduti in Russia, specialmente perché è quel maledetto treno cavalli 8 uomini 40 che li portava a morire. Quindi noi la dedichiamo a tutti quei ragazzi che dopo l'8 settembre, soldati del Regio Esercito, si dettero alla lotta partigiana, come il comandante Mauri. Ciao a tutti, a mercoledì prossimo.
Cosa canta il soldato, soldatino, dondolando, dondolando gli scarponi? Seduto con le gambe a ciondoloni sulla tradotta che viene da Torino. Macchinista del vapore, metti olio nei stantuffi, della guerra siamo stufi, a casa nostra vogliamo andare. Soldatino canta canta, cavalli 8.